Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail, oppure cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritorna Antonio Serra, la rubrica di fumetti, Maurizio Franco ci parlerà di Iseo Jazz, Roberto Manfredi parla di Gianfranco Manfredi, il libro che ha dedicato a suo fratello, che come ricorderete è scomparso l'anno scorso. Tiziana Ricci ci porta alla Biblioteca Braidense, dove ci presenta un progetto sugli scambi culturali fra l'Italia e l'Oman, ma come promesso anche quest'oggi ci colleghiamo con il festival, il Pesaro Film Festival, dove c'è Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno Ira.
Buongiorno.
Comunque c'è la musica oggi, eh? Oggi abbiamo la musica, le prove.
Ah, ce l'hai, va bene, perfetto.
Oggi sì, oggi okay, si va dire, okay. Un po' preoccupata.
Siamo tranquilli.
Esatto. Sì, siamo arrivati alla fine, nel senso che domani ci sarà la cerimonia con la premiazione. Però ci sono ancora tantissime cose, come annunciavo ieri in questo momento qui nella chiesa della Maddalena c'è la dedica ad Adriano Afra, Adriano agli amici, con una serie di film che si sono visti ieri ma che si vedranno anche oggi, ma in questo momento c'è un incontro, c'è questa cosa insomma che tradizionalmente fanno, tradizionalmente adesso è mancato da 2 anni, che però ha fatto l'anno scorso e quest'anno, seduti tutti in cerchio come si usava una volta quando si faceva l'autocoscienza, perché era una cosa tipica che Adriano proponeva nel festival, quello di fare gli incontri a cerchio per gli ovvi motivi, perché ovviamente ci si vede, ci si scambia, insomma cambia. E quindi c'è questo momento che oggi sembra una cosa obsoleta, invece è ancora molto divertente e allo stesso tempo forse utile, in cui si parla di cinema, ci sono critici, cinefili, anche vabbè, molta gente che ha partecipato per anni qui, che parlano di cinema tutti in cerchio magari poi vado a filmarli perché sono certo. Tutti carini. E abbiamo appena presentato un libro, dico abbiamo perché c'ero anch'io a presentarlo, di Alessandro Studer, che molti milanesi ricordano perché è uno dei fondatori dell'Obrat Cine Studio, l'Obrat che ha chiuso negli anni 90, ma dagli anni 70 agli anni 90 ha dato cinema a più generazioni, molti film che sono passati di lì con quel, anche un po' con quel cotè politico, per cui c'era una chiave interpretativa di quello che si vedeva, con le pubblicazioni, tutti pensi, immagino, non te lo ricorderai anche tu, Zuppa d'Anatra, che accompagnava le retrospettive, i film che si vedevano, alimentava discussioni, dibattiti. Ecco, di tutto questo abbiamo parlato fino a poco tempo fa con uno dei protagonisti, che adesso ha un'età importante, e quindi in un fiume di ricordi ha riportato quegli anni che insomma che ci hanno un po' formate anche a noi, almeno a me sì, e quindi mi commuove parlare di quel luogo lì con tutti quei ricordi che, come anche ci ha ricordato, negli anni 90 ha chiuso perché a un certo punto i prezzi gli sono saliti alle stelle, perché stiamo parlando ovviamente della zona Garibaldi, largo la Foppa, che ad oggi basta passare per capire che è zona di movida, zona di vetrine molto lussuose e molto costose, e quindi a un certo punto il loro spazio, adesso spero che sia un negozio di occhiali, di profumi, comunque insomma c'è una vetrina che non è la stessa, ma insomma che dagli anni 90 in poi ha preso quello spazio lì, che invece era, come ha detto Giovuto Alessandro Sudo, un luogo sacro, in effetti sì. La giornata continua, ieri abbiamo parlato degli esordi italiani, ci saranno una serie di film questo pomeriggio dedicati appunto agli esordienti. E poi questa sera sul palco ci sarà Chiara Francini con questo documentario, che il titolo ti dirà qualcosa, Coppia aperta quasi spalancata. Mm. Ebbene sì, perché lei è andata in giro per l'Italia a mostrare a teatro, perché lei l'ha portato in scena omaggiando Dario Fo e Franca Rame, ma poi quello che c'è nel documentario sono queste lunghe discussioni con gli studenti e le studentesse che hanno visto gli spettacoli, per ragionare un bel po' di anni dopo sul significato di fatto poi di quella che fu la rivoluzione sessuale, la coppia aperta, il tradimento, la fiducia, tutti questi aspetti qua, con i giovani di oggi cosa ne pensano. Devo dire che nonostante il personaggio, perché Chiara Francini è abbastanza come dire divisiva, no? Perché nasce come attrice comica toscana, con questo toscano molto forte, giocato sui doppi sensi, e con questo lavoro però di fatto ha portato qualcosa, poi sì, appunto in questo momento che si parla di educazione affettiva con il consenso dei genitori, insomma sicuramente ancora potrebbe essere molto anche interessante riparlarne poi questa sera con lei, proprio anche per questo motivo, perché ovviamente lo sguardo di allora è diverso da quello di oggi.
Certo, va bene, allora mi sembra tanta roba, e quindi buona conclusione di festival, vuoi aggiungere qualcosa?
No, continuano le proiezioni in spiaggia, questa sera c'è Una storia moderna, La Perigina di Marco Ferreri, un film del 1963, quello di cui parlavamo ieri, no? Di questi film rivisti, anche qui commedia all'italiana, sì, ed è l'ultima proiezione, stavo guardando se domani ce n'è ancora una, no, chiude domani con Caterina va in città di Paolo Virgì, film ambientato a Roma nel 2003, girato nel 2003 da Paolo Virgì.
Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini dal Pesaro Film Festival, a presto, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ed eccoci al secondo argomento di oggi a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo di un appuntamento, di un'iniziativa, anzi di un progetto alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, che ospita da oggi appunto un progetto di cooperazione culturale che racconta la storia di scambi e relazioni tra il Sultanato dell'Oman e il Mediterraneo e dunque anche l'Italia. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
Oman and Italy, un'esposizione promossa dalla Pinacoteca di Brera e dal National Museum of Oman di Muscat. È una mostra alla Biblioteca Braidense che racconta attraverso una selezione di 59 opere tra manufatti, manoscritti, mappe e testimonianze storiche che spaziano dall'età del ferro alla contemporaneità, racconta la storia di scambi, di relazioni per oltre due millenni, che ha collegato il Sultanato dell'Oman al Mediterraneo e in particolare all'Italia, a Venezia, e alle grandi reti culturali e commerciali del mondo antico e anche moderno. Davanti a questi manufatti, a queste opere, incontriamo Angelo Crespi, il direttore della Pinacoteca di Brera. Senta, direttore, questa è una mostra insolita, molto insolita.
Sì, rappresenta davvero l'idea dello scambio culturale tra paesi all'interno di quello che poi viene è stato titolato il Piano Mattei, cioè di collaborazioni tra le grandi istituzioni culturali italiane e i paesi del Mediterraneo allargato. Noi due anni fa abbiamo incontrato l'ambasciatore a Roma dell'Oman e da lì è nata l'idea poi di costruire qualcosa insieme. Abbiamo trovato l'amicizia del segretario generale del Museo di Stato, Jamal, che poi è al-Mossawi, che è oggi un amico, e da lì abbiamo fatto una visita in Oman con l'ambasciatore e poi costruito una relazione con il Museo di Stato, che è un grande museo.
Il Museo dell'Oman, no?
Sì, è il museo nella capitale, a Muscat, ed è un museo enciclopedico che racconta la storia dell'Oman dall'epoca preistorica fino alla contemporaneità.
Infatti, perché ho visto dei manufatti antichissimi.
Sì, qui in questo piccolo affondo, ma molto prezioso, di questa mostra che dovrebbe proprio raccontare questo dialogo stretto tra la nostra cultura e quella omanita, si parte da reperti antichi e si arriva quasi alla contemporaneità, immaginando che ci sono dei momenti salienti. Una delle produzioni più tipiche dell'Oman è l'incenso.
Ah, ecco, si sente entrandolo in Pinacoteca.
Sì, l'incenso è, se ci pensiamo, radicato nella nostra cultura dal momento in cui da Gesù arrivano i magi dall'Oriente, e uno di questi, probabilmente dalla penisola arabica o dall'Oman, porta l'incenso. L'incenso è patrimonio dell'UNESCO e nel sud del paese dell'Oman c'è questa produzione unica di incenso che è usato anche per motivi terapeutici, anche, si può anche mangiare quello più puro o bere. E dunque dall'incenso,
insomma, la loro cultura dal tempo antico fino ai giorni nostri. È qua in... Senta, io ne approfitto per chiederle come va la Pinacoteca, Palazzo Citterio.
Molto bene, abbiamo appena
Anche, sapete quanti visitatori, quante...
No, adesso puntualmente no, però...
No, però ho letto che c'è stato un aumento notevole di visitatori nei musei, per cui penso che anche...
L'anno scorso abbiamo raggiunto 630.000 e quest'anno siamo ancora in crescita, per cui credo a fine anno di avere un risultato ancora migliore, un record assoluto.
Funzionano anche queste mostre in sala Erling, che adesso c'è Paladino...
Sì, sì, assolutamente... Abbiamo aperto,
c'era Kentridge,
abbiamo aperto il bar estivo e oggi, in queste due settimane, Citterio Garden, cioè il giardino di Citterio, è diventato uno dei punti focali di Brera.
Vengono tanti turisti.
Ma tantissimi. Poi c'è questa yurta che ci ha lasciato l'Uzbekistan, che è davvero un segno fino a luglio incredibile in questo giardino che si apre. Che oggi è diventato il giardino di Citterio con questa yurta che è uno dei re, dei lasciti temporanei del Salone del Mobile, del padiglione uzbeko,
è una molto scenografica
che chiunque passa
rimane davvero, lì sempre?
No, fino a luglio. Okay. Fino a luglio, perché poi verrà ricostruita in Uzbekistan, in un cluster culturale della capitale dell'Uzbekistan. Però ci hanno lasciato 2 mesi, devo dire che è molto scenografica, per cui chi passa da via Brera
si incanta,
vede questo okay. giardino non consueto nel centro di Milano, molto profondo, con questa yurta. Là dentro c'è il bar adesso, per cui devo dire che è un momento davvero davvero splendido, e le mostre Paladino, grandissima mostra, vanno molto bene, per cui sono davvero felice di questa cosa.
La presentazione della mostra è stata impreziosita da un concerto che si è tenuto proprio in Biblioteca Braidense, e tra l'altro vi ricordo che l'ingresso è libero per visitare questa mostra alla Braidense.
Se guardo un porno così mi sfogo, riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo, psilocibina nel mio corpo, così ritorno una persona nuova in fondo, è quello che voglio. Ricordati che di notte noi non siamo uguali, io rimango allerta come i cani. Giro la pasta al pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio 2 passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina al mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali, io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna, fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura, e se sarò bene con tutte in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna, oggi mi sento Truman, senza una via di fuga.
Questa era Birth con il suo Truman, una delle più interessanti cantautrici delle ultime generazioni, anche lei dentro al libro che abbiamo presentato qualche giorno fa qui a Cult con Pier Giorgio Pardo, Matri Lineare, la sua piccola enciclopedia che non c'era sulle cantautrici, a partire dalle primissime, da Maria Monti, per arrivare alle nuovissime come Birth. Per restituire insomma questa definizione cantautrice, assai poco usata in passato, quando il cantautore per antonomasia lo si pensava sempre solo uomo. L'ultima parte della prima parte io vorrei dedicarla a alcune segnalazioni. Qualcuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici conosce già bene da vicino Nessuno è Normale, il bel festival che anche questa volta Olinda organizza presso l'ex ospedale psichiatrico Pini fino al 30 di giugno. Per quello che riguarda questo weekend, oggi un nuovo titolo firmato da Giorgina P, ben nota, nata vicino ai fantasmi, nata Tempesta, tratto da Hold Your Own di Kay Tempest, possiamo definirla appunto cantautrice e protagonista del filone dello spoken word, un artista che conosciamo bene appunto trasversalmente sia nelle redazioni culturali che in quelle musicali. E poi invece vi ricordiamo che domenica c'è Veglia di e con Consuelo Battistone e Gianni Farina. L'ospite musicale è Muni, un'ironia filosofica dei racconti condivisi, spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo, un cerchio di persone intorno a una fiamma simulata. Il festival poi prosegue con altri titoli importanti anche la prossima settimana. Un'altra segnalazione è quella dello spettacolo Excelsior, il gran ballo storico in due tempi e 12 quadri dei Colla, che arriva al Piccolo Teatro Grassi, uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica. Mentre all'Elfo Puccini oggi è l'ultima occasione per vedere Rette parallele sono L'amore e la morte di e con Oscar De Summa, Quentin Crisp, Na speranza è nuda di Mark Farrelly con Luca Toracca, è uno spettacolo che ha avuto tanto successo su questo particolare personaggio e che ritorna in scena, e l'occasione di vedere Wonder Woman, uno degli spettacoli più premiati di Antonio Latella, che è all'Elfo fino a questa sera come gli altri due. Poi la stagione dell'Elfo si chiude come quella di molti teatri. E poi anche il Teatro Fontana conclude la sua stagione con due repliche domani del Cantiere Aperto per Verbo di Flavio Capuzzo Dolcetta e di altri autori, tra cui Jonathan Lazzini. Come dice il titolo, si tratta appunto di un cantiere in vista di un progetto. Fra gli altri spettacoli vi ricordiamo la Compagnia dei Gordi al Parenti con breve enciclopedia delle porte, compagnia insomma che conosciamo bene con un nuovo titolo, mentre al Teatro Verdi Le Lacrime di Achille. Teatro Verdi ha da poco riaperto, questa regia è di Renata Coluccini, in scena fino a domani l'ultima replica. Ci sono poi in corso L'estate al castello e, come vi abbiamo raccontato ieri, il Festival delle Case Popolari, organizzato dal Teatro Officina in diversi cortili delle Case Popolari di Milano. Infine vi diciamo che questo weekend c'è il Premio Scintille, che conclude la stagione del Teatro Menotti con una serie di emergenti che vengono proposti all'attenzione del pubblico in questi giorni. Infine un festival, il Milano Blues Festival al Parco Chiesa Rossa, che prende il via quest'oggi e va avanti fino a domenica. Ci sono tanti ospiti importanti e poi la Treves Blues Band, che insomma è una celebrità a Milano, anche perché Treves insomma ci è molto caro e molto noto da tanti decenni. Dunque, queste sono alcune delle cose che succedono oggi e nei prossimi due giorni. Adesso, visto che l'abbiamo nominata, Kay Tempest con These Are The Days.
These are the days, these are the only days. This is the only, only. But these are the days that feel like those other days. Each moment is open, open. These are the days that I used to see in dreams. These are the days I told me I would receive. These are the days I used to believe I was trying to show me. I could have used these days, when the days were those days, when the days used to pass so slowly. And when they have gone, I will remember these days as the days when I had a focus that I do not feel in the moment. Only the moment, I know, only the moment. The whole sky is broken, it opens upon me. These are the days, these are the only days. So why can't I feel them hold me? Why must I sit in the wake of the days, watching them pass like they are not golden? These are the golden moments, but these are the days that I turn my back on. These are the days I let go of, looking for days that used to be days, or days still to come. Nothing was broken, but I made it break, 'cause I couldn't wait for the days to be filled with emotion. I couldn't rest. I wanted obsession, adrenaline, mess. I wanted devotion, but I didn't know why I was so pressed by distraction, why I was so desperate to let it all go. Let it all grow from the moment. Take it apart just to know it can never be broken. Make it an art, walking away from the good ones when I should have listened. But what's hidden is only revealed when you're looking for patterns. These are the days when I regain my balance. For now, I am sat without love or compassion, defeating myself because I made it happen. But no more comparisons, no shade, no shame, no vanishing flames at the edge of the frame. No practicing, only the main, it's all spilling out of my veins. All these mannequins turned when I came, looked away, how embarrassing. Stop shouting your name in my ears, I'm not panicking. I am right here, I am right here, I am managing. These are the days that the other days span. Don't bother me, don't understand. Don't follow me into the sand. Don't wallow in bed until air becomes solid. You were all presents, and I was all plans. But these are the days when I felt the days rise in my body, and I took them in hand. These are the days when I feel the days rise in my body, and I take them in hand.
Lasciamo These Are The Days di Kay Tempest, siamo arrivati alla pubblicità e ritorniamo fra pochissimo.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra. Sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi le merci, sta nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sulla punta delle labbra.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sta nel mitra lucidato.
Ma chi ha detto che non c'è?
Nella fine dello stato.
Ma chi ha detto che non c'è?
Non c'è.
Bentornate, bentornati alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Mi arrivano già dei messaggi da ascoltatori e ascoltatrici per questo pezzo e non poteva che essere così. Ma chi ha detto che non c'è? Gianfranco Manfredi, un pezzo che credo che Radio Popolare abbia trasmesso decine, decine, forse centinaia di volte, perché racchiudeva un'intera generazione e tutte le sue, i suoi sogni, le sue fantasie, le sue realtà ed esperienze. Così come Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura, uscito per Cluster A da non molto e firmato da Roberto Manfredi, il fratello di Gianfranco, ma che è anche molto di più ed è stato anche voce di Radio Popolare, è un direi consistente scrigno di memorie, naturalmente, che riguardano Gianfranco Manfredi e la sua multiforme e intensissima attività intellettuale ed artistica, così come le considerazioni di Roberto, che a sua volta è stato discografico, autore televisivo, è stato anche performer, musicista, illustratore, disegnatore. Insomma, i fratelli Manfredi, per raccontarli avremmo bisogno forse di una giornata di trasmissioni, ma dobbiamo accontentarci di una conversazione con Roberto, che insomma conosco da tanti anni, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Roberto. Allora, questo diciamo è un libro che solo tu potevi scrivere.
Beh.
Parto da quella fotografia dei ricordi di famiglia dove siete in spiaggia tutti e tre, con delle espressioni che preludono a come sareste stati da grandi, no?
Beh sì, quella è una foto sopravvissuta a tantissimi traslochi, caffetti, cantine, che ho conservato perché è molto divertente, sì. Poi ci ricorda Senigallia, dove se abbiamo delle radici le abbiamo più lì che non a Milano, credo, insomma, anche se Gianfranco è sempre stato, non ha mai cambiato la residenza a Milano, anche se si era trasferito da quasi 30 anni, insomma, a Gordona, che è un paesino vicino a Chiavenna, dove io non ci vivrei neanche se mi regalasse una villa, ma del resto lui faceva lo scrittore, quindi insomma
aveva bisogno di tranquillità, ecco.
Aveva bisogno di tranquillità, eccetera.
Beh, voi arrivate a Milano nel 56, diciamo due o tre cose anche di famiglia.
Sì. Sì, beh, dunque, dopo varie peregrinazioni di mio padre, che si era fatto 8 anni in Africa per pagare i debiti che quel meraviglioso nonno si era giocato a carte.
Ecco, ce l'abbiamo tutti un parente che si è giocato a carte tutti i soldi della famiglia, quindi... ce l'ho anch'io, sì. Cioè proprio...
erano i vizi di allora.
Di allora, sì.
Niente, per le peregrinazioni, lui lavorava con l'impresa edile, quindi da geometra, quindi io sono nato di passaggio a San Pier d'Arena, a Genova, poi sono andati a Crotone, a Calabria, seguiva questa impresa, finalmente ci siamo stabilizzati, si è stabilizzata i miei genitori a Milano, io avevo 4 anni, Gianfranco 8. E quindi siamo sempre cresciuti qui, in quella Milano che effettivamente non è che fosse meravigliosa, insomma allora
però
ti rimpiangono sempre gli anni, era l'anno della ricostruzione, del dopoguerra, quindi
c'era del fermento, diciamo.
Sorgevano dei palazzi dormitorio in tutte le periferie, la famosa via Gluck, eccetera. Quindi insomma siamo cresciuti comunque insomma molto attivi come fratelli, perché veniamo comunque da una famiglia di artisti, mio padre era musicista e pittore, anche se faceva geometra per campare la famiglia, mia madre era pianista, suonava l'organo a Cannes, alla Chiesa Valdese di Milano, insomma, quindi la musica per noi era, c'era una quantità di musica impressionante. Siamo cresciuti tra Boccherini, Vivaldi, gli inni protestanti che sembrano le canzoni di Tom Waits, mia sorella che ascoltava gli Presley, Gianfranco che gli piacevano gli Iannacci e Black Sabbath.
Quindi
io e Beatles, se non li sono gli psichedelici di allora, quindi siamo cresciuti con una, credo abbiamo avuto un'educazione musicale impressionante, cioè come pochi, perché certo, è molto eterogenea e anche molto divertente. Quindi insomma, in quella Milano che diciamo che gli hobby erano nostri. Poi la Chiesa Valdese di via Francesco Sforza, che ancora c'è, c'era un meraviglioso teatro, perché di cui adesso c'è una libreria, c'è la libreria Claudiana, prima era un teatro.
Sì, sì.
Quindi noi suonavamo lì, facevamo gli spettacoli. Gianfranco scrisse il primo copione teatrale in un musical che si chiamava Qualcuno piace Valdo. E quindi insomma era una mia, poi facevamo i filmini in 8 mm, di Gianfranco aveva questa fissa. Gli piaceva già il cinema di allora, quindi facevamo i film western in terrazzo, cioè delle cose molto divertenti. Erano insomma gli hobby di adolescenti che in una Milano che non è che fosse ospitalissima, si ritagliavano i loro momenti creativi. Insomma, eravamo una famiglia di creativi, quindi su questo siamo stati fortunati. Abbiamo avuto dei genitori meravigliosi. E quindi insomma questo è anche la comunità protestante, devo dire.
Eh sì, i valdesi insomma anche oggi sono un punto di riferimento per molte cose, di apertura mentale, di finanziamento delle arti, insomma dal testamento biologico all'apertura alla comunità LGBTQ+, e così via, insomma sono sempre, sono sempre avanti, quindi... Forse allora non si sapeva, invece adesso forse l'abbiamo compreso un po' meglio. Devo dire che tu l'hai sempre detto che questa cosa dei valdesi vi ha influenzati, vi ha resi più liberi. Mi ricordo che lo dicevi anche anni fa.
Sì, una religione molto libera, nel senso che dove i pastori si sposano, fanno i figli, anche le donne, sono pastore, quindi capisci, io per esempio non sono battezzato, quindi non c'erano obblighi di nessuna o gerarchie di nessun tipo, quindi insomma, una comunità interessante, ma anche a Senigallia, noi, questo è molto divertente, io non l'ho scritto perché sennò dopo sembra che si parli di chissà quale stile, ma però per esempio in una villetta la domenica c'era un pastore americano che sembrava uscito dai film di John Ford, sai, quelli che fanno queste cose tipo gospel, cioè meravigliosi, e quindi era abbastanza pittoresco, divertente e libero, insomma, quindi in posizioni in famiglia non abbiamo mai avuto che una, per cui siamo cresciuti in modo molto libero.
Liberamente. Com'è organizzato il libro? A parte, appunto, mi sono soffermata su una delle parti che si conoscono meno, se vuoi, no? Quella familiare, perché il lavoro enorme che ha fatto Gianfranco negli anni, spostandosi liberamente appunto da diversi ambiti artistici, cosa che in Italia sai che ancora adesso un po' provincialmente non sempre piace, no? Perché piacciono le etichette, perché per cui se uno fa quello deve far quello tutta la vita,
bravo,
eccetera.
Esatto, sì, diciamo che non è un paese per le terze vie. No, io l'ho scritto per due motivi principali. Uno, perché era il modo per sentirmi più vicino a lui e superare anche, permettermi dietro, insomma, il dolore,
certo.
Non superare ma alleviarlo, perché
raccontare serve
una botta, e quindi mi ha fatto bene, perché è un modo per di sentirmi sempre più vicino a lui, riscoprendo anche delle cose che avevo giù in cantina, cioè delle lettere, delle cose,
sono bellissime immagini, tra l'altro,
articoli, esatto. L'altro motivo è perché, come spesso accade in questo paese, ma credo anche un po' nel mondo, quando una persona nota se ne va, si ricordano sempre le stesse cose. Cioè, a me mi invitavano in alcuni, però io non ci andavo all'inizio perché non mi sentivo emotivamente pronto. Seconda cosa, perché comunque, guarda caso, saltavo fuori, ma chi ha detto che non c'è, quando Gianfranco ha scritto più di 200 canzoni.
Lo so, l'ho fatto anch'io, però, però la reazione degli ascoltatori mi consola.
Lo capisco, perché quella è la canzone al movimento. Gianfranco una volta mi disse: questa canzone non è più mia, è diventata la canzone del movimento. Quindi, tant'è vero che persino quando hanno sgombrato il Leoncavallo, mi sembra l'anno scorso,
l'hanno
suonato. Quindi, per carità di Dio, ci mancherebbe. Però è anche vero, ho detto, ma proviamo anche a informare che Gianfranco ha scritto più di 200 canzoni, non solo per se stesso, ma anche per Ricky Giacomo, per Gino Paoli, per Mina, addirittura per Mia Martini, Donatello, la PFM, ha scritto un album intero, insomma, ne ha scritte tante, perché è bello ricordare degli artisti, o addirittura anche le cose che si conoscono di meno, credo, no?
Certo.
Qualcosa manca, sicuramente io mi sono perso delle cose, perché ogni tanto mi spunta fuori una nuova, per esempio tutti gli articoli che lui aveva scritto di saggi musicali per la Stampa di Torino, perché c'è anche una sua cosa che io lì non ho messo, di giornalismo, perché sennò altrimenti sarebbe stato un libro di 800 pagine, quindi qualcosa manca, però questo è il motivo, è anche uno dei motivi che ho voluto farlo, perché ci tenevo. Perché Gianfranco ha scritto tantissimo nell'ambito della scrittura.
Ha scritto saggi, ha scritto per il cinema, ha scritto per la televisione, ha scritto i fumetti. C'è qua Antonio Serra che lo conosceva bene, alla Bonelli.
Sì, e poi anche, voglio dire, anche raccontare un po' quell'epoca dove non c'erano i compartimenti stagni tra una disciplina e un'altra. E quindi era interessante raccontare come Gianfranco non è che ha voluto fare lui il cantautore, scriveva canzoni, ma è stato Nanni Ricordi a scoprire Gianfranco e a portarlo da Gaber, così come è stato Samperi a chiedere a Gianfranco di scrivere le sceneggiature dei suoi film, che Gianfranco non aveva mai fatto lo sceneggiatore, così come alla Dargo Edizioni Casarotti, l'editore, gli dissi: ma scusi, lei ha fatto Valentina di Crepax in una serie televisiva, allora visto che viene dalla serie televisiva, perché non scrivere una sceneggiatura di un fumetto per me?
E da lì
ha scritto Gordon Lee, che poi l'ha chiamato Bonelli addirittura per fare dei numeri di Land Dog. E quindi questo passaggio di quando uno è bravo a scrivere, a saltare tra
gli steccati,
diciamo, ambiti diversi, in modo, consenti di dirti, insomma, l'intellettuale pop, no? Cioè, quindi non quello radicato in certe cose, ma comunque curioso, eccetera, eccetera, di studiare. Perché poi Gianfranco, prima di scrivere, studiava tantissimo.
Cioè,
quindi si ambientava un suo romanzo.
Faceva tutte le ricerche,
andava lì, ma andavi a Rhode Island, è andato prima di scrivere O Freddo e Tecniche di Resurrezione, a scoprire, capito, Providence, i cimiteri che c'erano a Providence, cioè, una roba che non fa più nessuno, insomma.
Roberto,
ci tenevo a raccontare.
Io mi devo fermare, mi dispiace tanto, perché come ho detto dovrei
i tempi di oggi.
Sì. No, beh, sono i tempi di sempre, per la verità, cioè nel senso che davvero non possiamo che consigliarvi questo libro, scritto evidentemente in un modo, come dicevo, che solo un fratello può fare, un fratello di questo tipo, cioè un fratello che ha condiviso, no, questa libertà creativa e l'ha espressa anche lui in tanti ambiti, per cui è davvero un bel libro, Gianfranco Manfredi, La musica e la scrittura. Vi ritroverete voi, come gli ascoltatori mi stanno scrivendo, per esempio mi scrivono tutti i pezzi che ha scritto Gianfranco, di cui si ricordano e così via, non posso leggere tutti i messaggi perché ne arrivano tantissimi, grazie comunque della vostra competenza, come sempre, ascoltatori e ascoltatrici. E saluto insieme a voi Roberto Manfredi, ricordando che abbiamo brevemente parlato di Gianfranco Manfredi, La musica, la scrittura, Cluster A, uscito da poco, davvero leggetelo. A risentirci Roberto, a presto.
Grazie Ira, grazie.
Un abbraccio.
Ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Il mostro all'improvviso appare all'orizzonte. Una mosca passeggia tra il naso e la fronte. Il mostro sembra stanco, ondeggia sulla striscia. I fari sull'asfalto, qualche gomma un po' liscia.
Ci teniamo in sottofondo Gianfranco Manfredi e Ricky Gianco con questa Camion, una delle molte canzoni a cui faceva riferimento Roberto Manfredi parlando del suo libro Gianfranco Manfredi, La musica e la scrittura. E vi parliamo di una manifestazione che ci teniamo ad introdurre con grande piacere, Iseo Jazz. Maurizio Franco, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, ciao Ira, tutto bene allora?
Bene, allora,
sì,
sarai presissimo, quindi ti rubiamo solo un paio di minuti.
Un viaggio più che altro, mi sono fermato un attimo perché sto raggiungendo Iseo dalla mia lontana località di vita, quindi insomma.
Raccontaci.
Dunque quest'anno abbiamo un'edizione più ricca ancora dal punto di vista quantitativo dell'anno scorso, perché oltre al Comune di Iseo, al Comune di Palazzolo, che ormai sono, diciamo così, membri fissi del festival, c'è anche il Comune di Predore che è entrato a far parte del circuito e speriamo ci rimanga, quindi abbiamo ampliato, no? I comuni, abbiamo ampliato anche i luoghi bellissimi che vanno appunto a Predore, l'auditorium di una chiesa sconsacrata, le solita meravigliosa piazza del sagrato della pieve di Sant'Andrea di Iseo, il lido di Sassabanec, il parco delle tre ville di Palazzolo, quindi posti anche molto molto gradevoli. Quest'anno ci sono ancora più giovani rispetto al solito, ma con la formula che sono con dei grandi maestri che li guidano, quindi ci sarà Falzone con la sua Freak Machine, ci sarà stasera Gianni De Nitto con quattro formidabili musicisti, Intra che ha 91 anni e compirà il 3 luglio, ha cinque musicisti giovani con cui ha fatto un disco per Alfa Music, Marco Mariani che fa l'omaggio a Miles Davis per il centenario con altri quattro musicisti, diciamo giovani e emergenti, per cui si cerca di dare uno spazio grande a quelle che saranno le nuove leve del nostro jazz.
È un bellissimo programma, devo dire, fino al 27 di giugno, sì. Una edizione, ormai siamo arrivati, no? A un'edizione anche dai numeri importanti, 34esima, premiato dal pubblico in una località, in una serie di località davvero suggestive, insomma, in cui il jazz ovviamente viene ulteriormente valorizzato. Diamo i riferimenti in rete per prenotarsi.
Ma dunque basta andare sul sito del Sassabanec oppure basta scrivere Lago di Iseo Jazz e escono le date. Non c'è bisogno di prenotazione se non indicativa per il concerto di Palazzolo,
sì.
Sul sito del comune c'è la possibilità, giusto per avere un'indicazione, perché tutti i concerti sono ingresso libero. Quest'anno non abbiamo nemmeno un concerto a pagamento, abbiamo deciso di fare questo tipo di scelta e speriamo che insomma il pubblico la apprezzi. Si fa in un momento così anche riuscire a dare ai cittadini della cultura importante senza che la debbano pagare, io credo che sia insomma, una scelta.
È un gesto significativo, quindi bravi.
Significativo.
Allora, Iseo Jazz 2026, a partire da oggi, come abbiamo detto, fino a fine giugno. Grazie davvero a Maurizio Franco e buon festival.
Grazie Ira, arrivederci.
A risentirci, ciao ciao. Caro Antonio, ti vedevo annuire mentre parlavamo di Gianfranco Manfredi, che tu hai ben conosciuto.
Altro che, abbiamo lavorato anche tantissimo insieme, esatto, in maniera sempre ricchissima. Tutto vero quello che diceva suo fratello, ovviamente, in particolar modo sulla sua voglia di cercare la documentazione, di essere preciso e così via. Tra l'altro mi ha colpito alcune delle cose che ha detto, perché in qualche maniera ritornano anche nel fumetto di cui parleremo oggi, e vedrai che verranno fuori delle somiglianze, perché le persone che hanno una grande passione culturale, le persone che hanno una libertà intellettuale si somigliano, diciamo così.
Di cosa parliamo?
Parliamo di un libro molto strano, questo libro è...
Sbattilo perché...
Lo sbatto, aspetta, faccio così perché mi recupero una pagina importante, vai. Attenzione. Boom.
Ecco, è proprio
un libro bello
grande.
Impegnativo, ma nonostante sia opera di un autore giapponese, poi faremo anche il nome, non si tratta di un manga. Si tratta in realtà di un libro che infatti si apre normale, questo, non si apre dalla parte sbagliata, come succede con i manga, ma di un libro in realtà realizzato in Francia, su richiesta dell'editore francese, che ha chiesto a questo famoso autore, che si chiama... cercherò di pronunciarlo correttamente, si chiama Hayashi Shigeyuki. Ora, voi direte, ma chi è Hayashi Shigeyuki? Non lo sappiamo. Mm. Invece lo sappiamo perché lui è conosciuto in tutto il mondo con uno pseudonimo, che è quello di Rintaro. Ah. Ora, qualche ascoltatore potrà dire, ma Rintaro quello lì? Sì, quello lì, il regista, il Capitan Harlock. Ok, quella della serie televisiva che, diciamo, ha plagiato un'intera generazione. Ma la cosa divertente qui è che Rintaro, che poi è diventato famosissimo, ha realizzato tantissimi prodotti e così via, qui racconta su suggestione di appassionati occidentali europei la sua storia. E la sua storia è quella di un ragazzo che, questa è incredibile, infatti mi sono tenuto questa pagina aperta per raccontarla, che viene portato dal padre al cinema per la prima volta e rimane sconcertato davanti al cinema e vede Riso Amaro di Giovanni De Angelis. Rimane sconcertato per tante ragioni, una è Silvana Mangano ovviamente, ma è soprattutto sconcertato dalla potenza espressiva del mezzo. Arriva a casa e decide di costruirsi un proiettore cinematografico a mano, perché è già appassionato, ha visto delle cose, si costruisce una specie di lanterna magica e si disegna, perché lui è anche un grande disegnatore, si disegna a mano un intero film da 35 mm fotogramma per fotogramma, rendendo traslucida la carta usando la cera delle candele, perché sono sfollati dopo la Seconda Guerra Mondiale e non hanno neppure l'energia elettrica. Questo per dirti come la passione possa produrre dei risultati straordinari. E quindi c'è tutto un racconto, questo qui è un episodio eclatante perché ci riguarda direttamente, il cinema italiano che produce questa grandissima passione. Ma poi lui incontra Osamu Tezuka, o Tezuka Osam, come si dovrebbe pronunciare correttamente, l'autore di Astro Boy, sarà uno dei primi registi delle prime serie televisive giapponesi, perché a quel punto si pensa che non sarà il cinema il futuro, ma sarà la televisione. E attraverso questo libro c'è tutto un racconto non solo dello sviluppo di quello che è stato il cinema dell'animazione giapponese, ma anche di quello che è stata la società giapponese, perché ci racconta tantissimo della sua famiglia che viene, diciamo, spezzata dalla guerra, che non riesce a ricostruirsi, che ci sono tutta una serie di problematiche, insomma, di varia natura, ma anche ci racconta in qualche maniera la fine della sua carriera, perché sceglie come conclusione della sua carriera, lui è ancora vivo e sta ancora lavorando, ma sceglie come conclusione della sua carriera un film del 2001, Metropolis, che è un film ispirato a un fumetto di Osamu Tezuka, mm-hmm, e che era ispirato al film di Fritz Lang. Questo film facile, è stato realizzato dopo che Tezuka era morto come omaggio a Tezuka, ed è anche uno dei primi film giapponesi dove viene usata, indovinate un po', l'animazione digitale. Non è un caso quindi che Rintaro, che disegnava a mano i film a casa con le candele, quando arriva l'animazione digitale dica: la mia carriera finisce qui. Comunque interessantissimo, un libro ricchissimo anche per noi italiani, perché è pieno di cose buffe e strane. Abbiamo parlato di Rintaro, la mia vita a 24 fotogrammi al secondo, edito da Bao, 27 euro in libreria e fumetteria.
Bellissimo, arrivano dei messaggi anche di grande apprezzamento per il tuo racconto, che per la questione della cera, che ha molto colpito, e quindi certo, ringrazio gli ascoltatori o le ascoltatrici che stanno scrivendo a questo proposito. Li saluto e li saluto tutti quanti e tutte quante. Ringrazio Antonio Serra, che tornerà venerdì prossimo. E adesso ci sono le notizie delle 12.30. Buon weekend a tutti voi. Noi ci risentiamo lunedì alle 11.30, se vorrete. A risentirci. Ciao ciao da Ira Rubini.